Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti ad una nuova puntata di On The Road che questa settimana è condotta da me, Sara Milanese. Vi porto tutti in Basilicata. Quest'estate con la mia famiglia ho intrapreso un viaggio per far riscoprire ai miei figli le origini lucane che hanno per parte paterna. Ne è nata una striscia che è andata in onda la prima settimana di luglio su Radio Popolare, Racconto Lucano, la trovate ancora sul sito se usate il motore di ricerca. Sono stati così tanti però gli incontri e le esperienze che abbiamo fatto che non abbiamo ancora avuto occasione di raccontarveli tutti, quindi oggi recuperiamo.
E da sta terra son nate e cresciute gialle d'argilla e strade sperdute, vinta ca soffia, carezza stu grana, baciata ru sole, come ste mane, baciata ru sole, come ste mane. Questa strada repreta antica, finestre sono chiuse, senza più vita, tornano ancora a patto tambure, terra cattore, stuva e matura, terra cattore, stuva e matura, Basilicata, che ste la strada, resto d'amore che suona per te. Basilicata che è la strada, questa canzone che amore per te. Basilicata che è la strada, questo tamburo che suona per te. Basilicata che è la strada, questa canzone che amore per te. Se tu fa mare sta luna lucana, tramondo sole da sta fiumara, oh bella mia, siccome una sposa, sopra la murgia, re pietra pertosa, sopra la murgia, re pietra pertosa. Hey!
Con Basilicata, questo brano che sentiamo in sottofondo di Pietro Cirillo, arriviamo insieme a Rio Nero in Vulture, che è la nostra prima tappa, che si trova nella parte più a nord della Basilicata, di poco sotto al Monte Vulture. Siamo vicini al confine tra Campania e Puglia. Per arrivare qui ci siamo dovuti inerpicare tra dolci colline che d'estate sono ricoperte di grano, ma anche di olivi e soprattutto di viti, perché questa è la terra di origine dell'Aglianico del Vulture e più tardi ce ne occuperemo. Rio Nero oggi è un comune di 12.000 abitanti, è noto forse soprattutto per aver dato i natali ad uno dei briganti italiani più famosi, Carmine Crocco, e anche di questo parleremo tra poco. Nasconde però anche tantissimi piccoli gioielli. Il primo ce lo ha fatto scoprire Lorenzo La Rotonda, preparatissimo volontario della Proloco comunale, e si tratta di Palazzo Fortunato, il cui nome deriva da una delle famiglie più ricche e importanti di questa zona.
Palazzo Fortunato è stato costruito da Carmelio Fortunato all'inizio del 1728. La famiglia Fortunato è stata sempre ricca di gente che ha lavorato, insomma, nei piani alti. Basti ricordare che Fortunato gli tirò alla luce l'ultimo vescovo di Melfi, Gennaro Fortunato. Giustino Fortunato Senior fu primo ministro del Regno delle Due Sicilie, giudice di pace sotto Gioacchino Murat. Importante il palazzo perché ospitò comunque Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, Gioacchino Murat, Salvemini, Benedetto Croce. Il palazzo di per sé occupa una superficie di 4.000-5.000 metri quadri. Vi farò vedere che ci sono alcuni libri con la copertina verde. Quei libri lì furono appunto un chiamavo un progetto di Giustino Fortunato per poter debellare questa maledetta peste, che come chiamava lui, che era la malaria. Ai tempi non c'era una cura, solo però che Giustino Fortunato appunto capì che la sostanza, il chinino, che veniva estratta dalla chinina, una pianta, era una profilassi effettivamente eccellente per combattere questa malattia. Il coronel Ernesto Fortunato partì questa, diciamo, campagna di vaccinazione nella sua azienda che lui prese a carico al Gaudiano, a Lavello. Videro effettivamente questi effetti benefici proprio sulla gente, anche che era pure malata, quindi poteva essere utilizzata pure come cura per la stessa malaria. Tant'è vero che nel 1980 Giustino lui provò comunque a, perché ormai era comunque entrato nella politica, al Senato a far approvare questa legge sul chinino. La legge fu approvata nel 1900 e la legge appunto diceva che bisognava utilizzare il chinino comunque come profilassi con la malaria e si doveva vendere poi anche in tutte le case farmaceutiche a un prezzo accessibile a tutti. Ora faccio salire sopra.
Non solo la battaglia contro la malaria, Giustino Fortunato è stato soprattutto un importante meridionalista. Studiò i problemi riguardanti la crisi sociale ed economica del Sud dopo l'unità nazionale, illustrando nelle sue opere una serie di interventi per fronteggiare la cosiddetta questione meridionale. Durante la sua attività parlamentare si impegnò nel migliorare le infrastrutture, l'alfabetizzazione, la sanità in tutto il Mezzogiorno, sostenendo politiche di bonifica e, come abbiamo sentito, appunto di profilassi anche nel caso della malaria. Insomma, una figura importantissima per tutto il Sud Italia, che vede quindi Ario Nero il centro delle sue attività. E noi allora dal centro del paese però cominciamo a salire, perché Lorenzo ci ha accompagnato alla Torre dell'Orologio, altro edificio storico del comune di Rio Nero che ha un legame fortissimo con la sua comunità.
Sono Giovanni Vodola, cittadino di Rio Nero, uno dei tanti, come tanti a Rio Nero, che amano la propria città. Nel 2019 abbiamo costituito un comitato cittadino con degli amici.
Che bello!
Ci siamo, diciamo, abbinati a un'associazione, l'associazione socioculturale Le Monadi, perché abbiamo bisogno di un soggetto capofila per gestire questa iniziativa. Abbiamo preso a cuore quello che è il nostro monumento storico, simbolo della città di Rio Nero, dei cittadini rionerisi nel mondo. Era, diciamo che non era messo molto bene a livello di stato conservativo, quindi necessitava di una serie di lavori di manutenzione ordinaria e non straordinaria, e quindi, diciamo, abbiamo costituito questo comitato, abbiamo lanciato l'idea con un gruppo di amici, abbiamo ricevuto consensi, abbiamo preparato un progetto di restauro, chiaramente con un contratto di collaborazione con il comune di Rio Nero. Abbiamo preparato un progetto, l'abbiamo depositato sia all'ufficio tecnico del comune di Rio Nero e sia alla soprintendenza dei beni di Basilicata, perché essendo un monumento storico, diciamo, è soggetto a delle norme e delle leggi dello Stato per poterne, diciamo, tutelare e conservarne l'originalità. Abbiamo lanciato una raccolta fondi civica popolare libera che ha visto molta partecipazione.
Che bella, bellissima storia.
Il grosso dei lavori sono stati tutti donati da imprese locali, proprio a titolo gratuito.
È un modo per renderlo veramente un patrimonio cittadino, no?
Sì.
Tutti hanno collaborato.
Sì. Siamo partiti in pochi, a me piace dire, siamo partiti in pochi e siamo arrivati tutti, in tanti. Ci abbiamo messo 5 anni, perché la burocrazia è stata, diciamo, tale per cui tutte le norme, tutte le leggi, le autorizzazioni, sopralluoghi congiunti tra la soprintendenza comune e l'architetto del comitato, però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo riportato a nuovo l'orologio, abbiamo praticamente sistemato tutti gli intonaci esterni, ricostruito i cornicioni, è stato rifatto completamente sul terrazzo in cemento armato con tutta la nuova balaustra, ringhiere, porte, finestre, la nuova illuminazione esterna, è stato rimesso in funzione il meccanismo, sono state rimesse in funzione le campane, Perché la storia, cosa ci insegna la storia? L'orologio, dicevo, è stato costruito nel 1888 su volontà della giunta comunale, e ancora lì abbiamo scoperto che fu costruito un comitato con la cooperazione dei cittadini. L'orologio venne realizzato in pochi mesi. L'orologio rappresentava un punto di riferimento per tutta la comunità di Rionero, perché all'epoca non c'erano telefoni, non c'erano cellulari, non c'era l'orologio, cioè, o meglio, l'orologio era un lusso per pochi. L'orologio è stato costruito in quello che era il punto più alto della città di Rionero, quindi Rione Costa, la collina della costa. Era ben visibile da tutto l'abitato e non solo, e soprattutto con il suono delle campane si regolava la vita di città, perché principalmente la mattina si andava in campagna, poi si rientrava per ora di pranzo e poi nel pomeriggio, diciamo, la comunità svolgeva le attività, quindi l'artigianato, il commercio e quant'altro. Però diciamo che l'orologio dettava proprio i tempi e la vita della comunità.
Rionero è anche allora il comune di origine di Carmine Crocco, che è probabilmente il più famoso tra le figure del brigantaggio che si sviluppò in ampie zone del meridione nella seconda metà dell'Ottocento, in particolare dopo l'Unità d'Italia. E a Carmine Crocco e ai briganti che tennero testa all'esercito sabaudo per anni è dedicato il Museo del Brigantaggio di Rionero. Si trova all'interno dell'ex carcere e della città, e dentro ci troviamo testimonianze, cimeli dell'epoca, e ci vengono mostrati anche tutta una serie di usi e di modi di vivere dei briganti.
Il brigantaggio è un fenomeno un po' controverso e un po' difficile da capire. Per quale motivo qui al sud ci fu questa insurrezione? Le condizioni erano varie, a partire da una mancanza di infrastrutture, l'estate erano disestate, la malaria, il fatto che qui nel sud c'era ancora un regime feudale come quello del Medioevo, nel senso c'era il proprietario terriero che aveva il terreno che aveva comprato e poi faceva lavorare in quei terreni i contadini, ma il fatto che questi contadini venivano sfruttati. Crocco, infatti, lui sapeva cosa pativano questi contadini e perché lui poi si unì, o meglio, divenne brigante. Qui, come potete vedere, ci sono due
Nella visita all'interno del museo ci ha accompagnato anche Lea Di Mauro, volontaria, anche lei della Proloco di Rionero.
In che senso rappresenta un simbolo per questo territorio?
Allora, un simbolo perché? Perché un popolo che è stato un popolo povero, perché questo è stato un popolo di poveracci, insomma, che è stato affamato, e quindi il senso della rivolta che era insito in ognuno di loro ha trovato poi sfogo in questo personaggio generale, che fu chiamato generale al popolo, piacque molto l'idea di generale, però furono i Borboni, i nobili locali, che lo assoldarono, perché quando arrivarono i piemontesi loro avevano bisogno in qualche maniera di essere protetti, onde poi tradirli qualche tempo dopo. Il simbolo della rivolta, il simbolo della rinascita, diciamo.
Su Carmine Crocco possiamo dire, che in realtà lo dice già la frase, cioè ho fatto del male alla società, ma lo facevo per difendere la mia vita, per essere dato fuori a tutto il mondo.
È l'emblema di quello che lui è stato realmente, lui è stato realmente questo, e lo ha detto, forse una delle poche cose certe che abbiamo. Dice, ho fatto del male, ma l'ho fatto per me. Quindi poi tutto quello che si è scritto intorno a Carmine Crocco è stato soltanto un bisogno del popolo di avere un riferimento, di avere un eroe, come il Masaniello napoletano, diciamo. No, loro avevano Masaniello, noi questo ci siamo trovati e ce lo teniamo. Per essere dato fuoco a tutto il mondo, per difendere la mia vita. Non sta parlando della vita del popolo o della vita della famiglia, eccetera. Poi c'è tutto questo alone di mistero sul fatto che abbiano violentato questa sorella, per cui lui poi è diventato, ha ammazzato il violentatore ed è andato in galera. È tutto un alone di mistero, non si sa se in realtà è vero. Ma perché poi c'è tanto di di vero e non vero, perché come dicevo prima, è come si dice, i luoghi comuni, la storia la scrivono i vinti, ma il fatto è che avendo loro portato dietro di sé, perché loro quando entravano nei paesi distruggevano tutto, quindi tutto il materiale cartaceo è andato distrutto, per cui chi si è trovato a raccontare ha raccontato la propria versione dei fatti, e quindi troviamo su questo varie versioni, ed è per questo che ancora oggi vacilliamo sul bene e sul male di questo personaggio.
Per questa musica sotto cagnò, simmo briganda e facimmo paura, e cascuppetto volimmo cantò, e cascuppetto volimmo cantò. E mo cantammo sta nuova canzone, tutta la gente se la tamparà, non c'è ne morte, non ne a nostra non so dato un co, a terra a nostra non so dato un co. Tutte i paesi rabbasa la casa, se sono scedate e fanno tutto, pura Calabria ma si è rebutata, è stu un amico facendo trampo, è stu un amico facendo trampo. Se mi sa paura, non sapo buona qual è la verità, ovvero lupo campagna e creatura, e o piemontese da vimba caccia, e o piemontese da vimba caccia. Femmana bella cantata l'udore, si nubricando volito salvò, non ho cercato scordato un uomo, chi ci fa guerra non dà una pietà, chi ci fa guerra non dà una pietà. Hey! Amma se nasce e brigando se mora, ma fino all'ultima bimba sparò, e si morimmo ma nata luciola, è una preghiera per sta libertà, è una preghiera per sta libertà.
Con Briganti se more, nella versione cantata da Raiz, ci spostiamo verso la nostra ultima tappa, e qui nel comune di Rionero. Si tratta delle cantine del Notaio, una importantissima azienda vinicola che produce chiaramente anche l'aglianico del Vulture. A caratterizzare quello che è il più famoso vino locale è un insieme di fattori: il particolare tipo di terreno di questa zona, la presenza del Monte Vulture e la vicinanza di fatto di tre mari. Ma c'è anche il tufo, di cui il sottosuolo è ricco e che permette di scavare delle grotte perfette per la maturazione del vino. Ecco, tutto questo ce lo ha raccontato Antonio Di Filippo, responsabile vendite della cantina del Notaio di Rionero.
Sapete che Vulture adesso è sui 1226-227 metri, però arrivava a 2500 metri, quindi abbiamo avuto un'eruzione di tipo esplosiva, come quella che c'è stata per il Vesuvio. Questo perché è un vulcano ricco di silice, poi acque minerali, quindi gas, esplode come una pentola a pressione, quindi forse anche più forte di quella del Vesuvio. Bisogna dire che è un vulcano pigro, erutta ogni 150.000 anni, la sua ultima eruzione abbiamo avuto 133.000 anni fa, quindi ci siamo quasi. Dopo questa esplosione, ovviamente, la lava va in aria formando delle ceneri che si compattano e ci lasciano stati di tufo vulcanico. Quindi noi siamo ricchi di tufo vulcanico, che ha un'importanza primaria per l'aglianico del Vulture, perché è come se avesse proprio una spugna. Infatti, mo che andremo a visitare le grotte storiche, vi farò toccare le pareti e vi renderete conto che è bagnata come se fosse una spugna. E questa è una funzione importante perché nutre la pianta dal basso. quindi con le piogge assorbe e poi rilascia in maniera graduale. Quindi anche nei momenti di piena siccità difficilmente si arriva all'irrigazione di soccorso, perché abbiamo il tufo che ci aiuta in questo. Poi abbiamo forte escursione termica tra giorno e notte, perché siamo al centro, quindi siamo tra tre mari, quindi da una parte abbiamo i venti caldi che arrivano dall'Africa e poi la brezza marina del Vulto, quindi portano forte escursione termica anche di 10-15 gradi tra giorno e notte, e mineralità. Quindi questi tre elementi fanno sì che il nostro aglianico sia un vino inimitabile. L'aglianico poi, diciamo che inizia a vivere un po' di commercio intorno alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, dopo il collegamento ferroviario della Foggia Potenza. Quindi dopo la Foggia Potenza, grazie a Giustino Fortunato e Genara, il ministro dei trasporti, la Foggia Potenza passa per Rionico. L'80% della produzione era destinata a uva da taglio. Perché uva da taglio? Parliamo di un vitigno ricco di polifenoli, antociani, quindi veniva utilizzata per rafforzare ovviamente vitigni meno strutturati, quindi la maggior parte della produzione era destinata a uva da taglio, era destinata a uva da taglio. Negli anni 50-60 iniziamo ad imbottigliare, nel 71 arriva la prima DOC. Oggi la DOC si distribuisce in 15 comuni, non so se 15 o 14, non voglio sbagliare. E Cantina Notaio è un'azienda giovane, nasce solamente nel 98 rispetto a tante aziende storiche che abbiamo avute. Però Cantina Notaio, con Gerardo Giulia Trabocchetti, è stato un po' un trampolino di lancio. E pensate che il dottor Giorgio parte con un ettaro, oggi ne conta oltre 54. Quindi parte con un'etichetta, la firma, oggi ne abbiamo ben 17 etichette, tra rossi più giovani, un po' più strutturati, più complessi, i diversi gusti, no? Riuscite a prendere diverse fette di mercato, perché magari se assaggiamo l'atto o il rogito, il nostro rosé che noi chiamiamo rossato, troveremo vini un po' più beverini, perché giriamo su un periodo di raccolta, anticipiamo un po' la raccolta. Se assaggiamo il repertorio andiamo su un aglianico un po' più strong, più corposo, tra l'altro un tre bicchieri di Cambrero Rosso fantastico, giocando su un periodo di raccolta differente e sulla lavorazione differente dell'uva. E se addirittura mi sposto a inizio novembre, a fine novembre, vado a fare firmo sigillo, che sono vini più complessi, che si spostano più su settori terziari. Tutto parte alla fine del 1400, quando Rionero nasceva come una delle più importanti comunità albanesi, quindi i primi a arrivare qua furono gli albanesi. Si rendono conto della facilità di lavorazione di questo materiale, parlo del tufo, e iniziano a scavare queste grotte a mano. Infatti vedrete, dove troverete le lavorazioni fatte di punta picconate, epoca albanese. Poi nel 1600 arriva anche nel metà 1500 arriva anche qui la malaria e a sua volta i frati francescani. I frati francescani fanno l'ampliamento di queste cantine, quindi iniziano a vinificare. Quindi la vinificazione qua si può dire che inizia intorno alla metà del 1500. La prima cosa che ci possiamo rendere conto è questa umidità importante che c'è appena entri. Quindi pensate che fortuna avere un ambiente naturale come questo per far raffinare il nostro aglianico. Cioè, quindi qui l'umidità non scende mai sotto l'80%. Quindi lavorazioni fatte di punta, epoca albanese, vedete? Lì si vedono anche le varie. Se ci fosse qualcuno che è addentrato in geologia, può anche raccontare
gli strati
delle eruzioni del vulcano, e vedete questi,
toccate qui, sembrano qui cristalli come se fosse una gelatina. Questo ci fa confermare che abbiamo un ambiente vivo, un ambiente che respira.
Quindi tutto questo lo rende un luogo perfetto per l'affinamento del vino. Quindi loro pigiavano, poi una volta che il vino era pronto si faceva saltare il tappo qui, usciva il primo vino, il vino fiore, che era quello che si vendeva. Poi con le vinacce, oggi che si fa con le vinacce?
che si fa?
Si fa la grappa, quindi si manda in distillerie, si fanno le fantastiche grappe. Invece i nostri nonni che facevano? Allungavano tutto con l'acqua e facevano la dispensa. Ma che era quell'acqua, era quel vino più leggero che veniva utilizzato anche in campagna, che si portava anche in campagna, no? Perché uno andava in campagna, non dava troppo alla testa, però era ricco di zuccheri, quindi ti aiutava anche ad affrontare un po' la giornata.
Il lavoro
in campagna. La parte sovrastante non l'abbiamo minimamente toccata, questa risale all'epoca di Francescani. C'è una croce col mezzo cerchio. È la croce che protegge la barrique inserendo le radici all'interno, trasformando il mosto in vino. La croce di San Martino. Quindi in tutte le cantine del Vulture, se ci andrete, troverete il simbolo del palmento, che è la croce di San Martino. Quindi la croce che protegge la barrique inserendo le radici all'interno.
ridi. È facile essere italiani. Ma io sono lucano.
La vita non mi dà no poca de pace, la vita non mi dà no poca de luce, la vita non mi dà, non mi dà, non mi dà, ma si ce vuoi pensare.
E si fa troppo freddo per tutto l'inverno, ma mangio lo formaggio da moli terra. E se muro lucano, scavo nu portuso, dal zombo sopra in mano nu sortere tartufo. E se tu vuoi lavare la camisa, te magno po' parole de senise. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà, 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 non mi dà.
E quando la regina è troppo amara, attacca da nu capo e salame cancellare, giorno e notte, sera e mattina, a meglia cure e l'olio e ferrandina. E se ti vuoi sentire, non rendono castella, non t'ha mai mancato su passata da rivella.
Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà, 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 non mi dà.
Mi lasso sola e te ne vai lontana, ma mangio pecorina da filiana e poi per fine diavolo dell'inferno. Se potesse rappuffare a casa o zizzare un cerno e poi mi fa passare racconto che sta smania, ma mangio fiore fiore la terra di Lucania. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà, 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 non mi dà.
Quella che sentiamo in sottofondo è Fiore di Lucania, un brano cantato e suonato da alcuni tra i più noti artisti lucani in omaggio, come avrete intuito, ai prodotti della Basilicata, dai formaggi agli insaccati, e proprio per questo considerata e ribattezzata un inno alla ruralità lucana.
Giardina dove si sappe e non si balla, a Tursa e Montalbana, a Gappanga e Portoval. Se torna a Satriano e te passo pensierina, ma quando ne combina sto peperoncina. E poi per aggiustare sta bocca dolce e bella, non ci sta niente meglio che per coche rotondelle. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose.
cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Non mi dà, non mi dà.
Polla, barile e venosa, la mano e l'ubicchiere sono una sola cosa. È proprio lì vicina, sotto la montagna, ci sta la grande Melfi e un mare di castagna. E se quelli di Sarconi sono senza virtù, saranno i fagioli a fargli fare boom boom. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà, 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 non mi dà. Rossa Murignana de Rotonda, e prima si scende e poi si inchiana, e qualcosa cavalla de pesco pagare. Ma quando è sera attorno a cimenera ti bastano stozze e pane de matera. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà, 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 non mi dà.
Intanto noi ci spostiamo, ci dirigiamo verso Melfi, forse il comune più noto della provincia di Potenza, famoso soprattutto per il castello, ma anche per la cattedrale di Santa Maria Assunta, nella cui storia si rispecchia quella della città tra i terremoti che appunto hanno colpito questa regione e l'avvicendarsi nella zona di diversi conquistatori. Con Cenza Minutiello, preparatissima guida locale, siamo proprio partiti da questa struttura che si trova nella parte alta della città.
Sorge su una collina e questo è un territorio collinare, siamo 550 metri sul livello del mare, una collina vulcanica e la collina su cui sorge Melfi si è formata durante l'ultima eruzione del Monte Vulture circa 120.000 anni fa. È un territorio vulcanico, quindi un territorio fertile. Melfi come città emerge nell'anno 1000. Prima dell'anno 1000 abbiamo degli insediamenti, ma sono insediamenti sparsi alle pendici della collina dove ci sono dove c'è l'ospedale, dove c'è la città moderna. Dove siamo noi forse non c'era un insediamento. Nell'anno 1000 Melfi con i Normanni, con l'arrivo dei Normanni, i Normanni sono uomini del nord, arrivano nel 1041 come mercenari al servizio dei Longobardi che stanno in Campania nel Ducato di Benevento. Quindi loro sceglieranno Melfi come capitale del regno normanno, quindi la storia di Melfi è legata alla figura di questi uomini che vengono descritti alti, robusti, biondi, carnagione chiara e feroci. Questa cattedrale è una cattedrale normanna, anche se di normanno non conserva più nulla. Un terremoto, Melfi è stata colpita da tantissimi terremoti, in particolare quello del 1694 distrugge la cattedrale, che sarà ricostruita inizi 1700 nello stile che vediamo noi oggi, lo stile barocco, anche se è un barocco semplice, è un barocco lucano, molto, molto semplice. Le nostre strutture barocche non si avvicinano minimamente a quelle leccesi o al barocco veneziano.
Per raggiungere il castello di Melfi dalla cattedrale si passa attraverso alcune delle più caratteristiche vie della città e lungo il percorso incontriamo molte sculture di bambini intenti a giocare, chi a bandiera, chi a saltare la cavallina. C'è anche chi, dopo una marachella, cerca di scappare da una madre che ha la scopa in mano pronta a colpire. Ecco, queste strutture sono un tratto molto amato di Melfi, creano un'atmosfera vivace e allegra, ricordano un'epoca in cui i bambini giocavano per strada, invitano di fatto anche i visitatori, i passanti a mettersi a giocare con le statue e animano chiaramente la città. Le sculture ci accompagnano fino al castello di Melfi. Sull'importanza e sul legame di questa struttura con la città sentiamo ancora Cenza Minutiello.
Castello che nasce come castello normanno nella prima metà XI secolo, una semplice roccaforte, sono quattro torri, poi arriverà Federico II che comincia a portare le prime modifiche. 1200 il castello, si aggiungono delle torri e la sala del trono con la cisterna che poi vedremo. Come appare a noi oggi il castello? Appare modificato dagli Angioini. Il regno angioino nasce in seguito alla sconfitta di Manfredi, figlio naturale di Federico II. Lui viene sconfitto 1266 a Benevento e da lì la nuova dinastia è quella degli Angio. E loro trasformano tutti i castelli federiciani, tutti quelli del sud. E la famiglia Doria riceve il territorio di Melfi insieme ad altri territori dall'imperatore Carlo V, l'imperatore spagnolo Carlo V. Nel 1531 l'ammiraglio genovese Andrea Doria ha mantenuto il possesso del castello fino al 1950, epoca in cui verrà venduto alla città di Melfi. È arrivato a noi in condizioni pessime, era un rudere distrutto dal terremoto del 1694, ma anche dagli altri terremoti successivi.
E poi c'è stato tutto un lavoro di recupero, di restauro.
Sì, dopo l'acquisizione dello Stato italiano sono cominciati i lavori di restauro e ancora non sono terminati.
Una delle mete imperdibili nel Vulture, a meno di 20 km da Melfi, è l'abbazia di San Michele Arcangelo, la cui più importante particolarità è quella di essere stata costruita di fatto all'interno di una grotta che ancora oggi funge da parete all'intera struttura. L'abbazia offre anche una bellissima vista sui laghi di Monticchio, il lago di Monticchio Grande e il lago di Monticchio Piccolo.
Si partiva per le crociate e quindi bisognava recarsi a Brindisi, ci si imbarcava da Brindisi, da Bari, da Trani, i pellegrini si fermavano a Monte Sant'Angelo, quindi in Puglia, su Gargano, poi si fermavano qua, e sempre qui abbiamo l'abbazia sempre dedicata all'Arcangelo Michele, e poi proseguivano il loro viaggio verso la Puglia per imbarcarsi, oppure si fermavano al ritorno, se tornavano vivi si fermavano, quindi per ringraziare. Si veniva qui anche perché San Michele riconosceva la grazia, quindi cancellava tutti i peccati a coloro che sarebbero fermati qua. Era un motivo in più per fermarsi in questa zona, una grotta naturale. La costruzione
è stata realizzata nel 1600 questa abbazia, che è aggrappata alla parete rocciosa che ha inglobato la grotta. Noi siamo nell'ultimo piano, sotto ci sono gli ambienti dell'abbazia, del monastero. Più o meno un secolo per terminarlo, i lavori iniziano nel 1600, 1700 la struttura è terminata. Posizione dominante, basta guardare un attimo dai balconi, dalle finestre, da cui si vede i due laghi, quindi avevano un'ottima posizione dominante, controllare il territorio. E qui si vedono i due laghi, sono due laghi che sono di origine vulcanica. Quando vediamo dei laghi che hanno una forma circolare, sono sempre di origine vulcanica. Questo è il primo lago. Un veneziano ci ha detto, mi ha detto una volta, ne avete di fantasia voi, no? Lago piccolo e lago grande. E non avete dato dei nomi ai laghi. E questo piccolo è profondo 38 metri, ha la forma di un imbuto, quindi la parte più profonda è proprio nella parte centrale. L'altro lago, che è il lago grande, è profondo 36 metri, sono comunicanti i due laghi. E dove ci sono quelle imbarcazioni in quel punto, sì, in quel punto lì, e c'è proprio un canale che mette in comunicazione i due laghi, per cui l'acqua dal lago piccolo confluisce nel lago grande, dal lago grande confluisce in un emissario che a sua volta confluisce nel fiume Ofanto e scarica nel mare Adriatico. Dove ci sono quegli alberi? È l'istmo, questa striscia di terra che divide materialmente i due laghi. Sono le antiche bocche del vulcano. Le due bocche si sono formate durante l'ultima eruzione, che è stata molto violenta, avvenuta 120.000 anni fa. E non è acqua piovana, i laghi non è l'acqua piovana che riempie i laghi, acqua sorgiva, ci sono le sorgenti che riempiono il lago piccolo e poi a sua volta riempie il lago grande.
È una zona ricca di acqua in effetti, sì. Questa.
Noi siamo passati con la macchina davanti lo stabilimento della Gaudianello, siamo tutti quei pullman parcheggiati. Però no, quella appartiene a Melfi. Allora, il Monte Vulture appartiene a tre paesi, a tre comuni: Rio Nero in Vulture, Melfi e Datella, che litigano, che non si mettono d'accordo, per cui non si fa mai nulla per migliorare l'aspetto dei laghi. E quindi è divisa in tre parti. Noi siamo, l'abbazia è situata sul monte San Michele, la parte più alta del monte, 1300 metri. L'antica basilica, dove c'è quella torre, la vedi la torre su quell'istmo?
Sì.
Quella è la torre della basilica di Sant'Ippolito, la prima basilica che esisteva. Viene distrutta dal terremoto del 1456. I monaci presenti qua erano i monaci benedettini, che poi vanno via dopo che la basilica viene distrutta dal terremoto. Loro abbandonano, vanno via, arriveranno un nuovo ordine religioso, arrivano nel 1600 i frati cappuccini, non trovando mai la basilica distrutta, dovendo costruirne un'altra, decidono di costruirla qua sopra. Quindi nel 1600 che si edifica questa struttura, 100 anni, il tempo necessario per terminarla.
E Matera, la meta finale del nostro viaggio, una città piena di fascino che in questi anni sta vivendo una fase di riscoperta e di rilancio che solo in parte sono stati frenati dalla pandemia di Covid degli anni scorsi. Ecco, Matera è una città che offre tantissimo, ci sono i sassi, il sasso caveoso, il sasso barisano, con le grotte scavate nella pietra tufacea locale che in realtà si chiama calcarenite. Nella prima parte del Novecento la povertà, l'abbandono ma anche il sovrappopolamento di questa parte della città spinsero, lo ricorderete, Palmiro Togliatti a definire Matera una vergogna nazionale, e poco dopo Alcide De Gasperi impose lo svuotamento dei sassi che vennero abbandonati. Ad approfittare di questa situazione fu la criminalità organizzata. Ecco, poi con gli anni è arrivata la rinascita, anche grazie alla decisione dell'UNESCO di dichiarare i sassi di Matera patrimonio dell'umanità nel 1993. Matera è però una città da scoprire con tutti e cinque i sensi. Noi ci siamo messi, per esempio, ad inseguire un allegro fischiettio per ritrovarci in una bottega artigianale dove si lavora l'argilla e dove abbiamo incontrato uno dei simboli di questa città, il cucù, un galletto in terracotta, spesso un'ocarina, un fischietto che vuole augurare benessere e felicità.
Buonasera, Cristian Andrisani, ho questa attività a Matera che si chiama Studio d'Arte Keramos, è aperta 7 anni fa in condivisione con Anna, un'altra artista artigiana. Allora, è un'attività che innanzitutto vuole portare avanti le tradizioni con l'oggetto tipico fischiante a forma di gallo che si chiama cucù, quindi io porto avanti quel discorso lì, e poi un'attività dove si vuole conservare il fatto a mano, tant'è che io porto avanti la tradizione del fischietto, Anna invece realizza delle opere che riprendono le case dei sassi in una forma artistica e personale, tutto rigorosamente realizzato a mano e tutto in argilla, che è l'unico materiale che utilizziamo all'interno di questa attività. Argilla che poi viene cotta e diventa terracotta.
Mi racconti qualcosa di più del cucù?
Allora, questo oggetto che viene ritrovato nelle tombe dei bambini risalenti all'epoca magno-greca, diciamo, era utilizzato come portafortuna, veniva posto nel corredo funerario per portare fortuna ai bambini che morivano. Subito dopo questo oggetto, meglio dopo anni, negli anni della civiltà contadina, viene ripreso dagli artigiani del posto e ne iniziano a realizzare oggetti, diciamo, con la base a forma di gallo, fischianti, abbelliti, ricchi di fregi, che veniva utilizzato come pegno d'amore, nel senso che l'uomo lo acquistava e lo regalava alla donna il giorno del fidanzamento ufficiale, e nello stesso tempo si regalava ai bambini. Le domeniche di maggio si utilizzava andare a santuario di Picciano a venerare la Madonna di Picciano e si acquistavano questi oggetti perché c'erano i vari artigiani che con i loro banchetti li vendevano e si regalavano ai bambini. Oggigiorno è un oggetto, è l'oggetto tipico in assoluto, l'oggetto è un oggetto benaugurante, si regala a chi apre una nuova attività, si regala come bomboniera, si utilizza, diciamo, anche per diversi contesti, manifestazioni sportive e quant'altro, viene regalato l'oggetto tipico materano.
Non solo gli occhi, non solo l'udito, Matera conquista anche con il profumo, in particolare quello del pane e quindi di fatto anche con il palato. In questa città il pane ha una storia importantissima per le famiglie che vivevano nei sassi, infatti era impossibile cucinare il pane in casa, le donne quindi impastavano e affidavano le loro forme contrassegnate con uno stampino diverso per ogni famiglia, ecco, lo affidavano al garzone che attraversava i vicoli tra i sassi con lunghi vassoi pieni di forme di pane e li portavano al forno comune. La cottura del pane era quindi di fatto un rito collettivo. Ora chiaramente questa tradizione si è persa, ma il legame fortissimo della città con il pane è rimasto. Ne abbiamo parlato con Patrizia Perrone, responsabile di uno dei più importanti forni della città, il forno di Gennaro, un'attività che per questa famiglia è iniziata già alla fine dell'Ottocento.
Il pane non nasce da sé, ma è frutto del lavoro di campagna, quindi frutto dei contadini. Quando si parla di Matera si parla di una società profondamente legata alla coltivazione dei campi e soprattutto ad una unica grande coltivazione che c'è sempre stata, c'è e mi auguro ci sarà sempre, quella del grano duro. Infatti oggi in questo periodo proprio di giugno possiamo vedere la nostra campagna, la collina materana, piena di campi di grano. Tutt'oggi è così perché il terroir, quello che i francesi chiamano il terroir, quindi le condizioni climatiche, l'assenza quasi di pioggia e i terreni argillosi hanno consentito nei secoli solo questa coltivazione. A Matera non si coltiva altro. E poi sintetizzo l'aspetto sociale, quello del fare il pane, questo rito di fare il pane, qual è la unicità di Matera. Il pane ha costituito, è più di un alimento, è l'ingrediente, è l'alimento essenziale per la sopravvivenza della famiglia, e quindi questo aspetto sociale si sintetizza nella giornata della panificazione, quando la donna è impegnata dalla mattina prestissimo per fare il suo impasto, per seguire poi la cottura del pane nel forno pubblico, dove che diventa un luogo di socialità anche molto importante nella vita delle donne. E poi il terzo elemento, l'aspetto spirituale, con i tre tagli sul pane tradizionale, che non sono assolutamente un vezzo del fornaio, ma un segno di benedizione, perché ovviamente dobbiamo contestualizzare tutto il nostro racconto in un racconto di povertà, povertà anche dignitosa, dove quel fare il pane era una grazia di Dio. Quindi siamo in una società contadina profondamente religiosa, e quindi ogni volta che si faceva il pane, quindi la sopravvivenza della famiglia sarebbe stata assicurata, si benediva nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono gli elementi, diciamo, se proprio vogliamo sintetizzare tutto il nostro racconto in questi tre aspetti.
In questa storia del pane e di Matera si inserisce la storia della vostra famiglia, con un forno che è attivo dal 1890, giusto?
Sì, la storia familiare inizia nel 1890 con il mio bisnonno. Ovviamente siamo in un posto diverso da quello attuale, che esiste comunque da 65 anni, quindi dal 1960. E quindi la storia inizia nel 1890 nel Sasso Barisano, in uno dei due sassi famosi materani, poi con mio nonno che negli anni 30 si trasferisce sul piano, cioè nella parte già più moderna, mio padre che si trasferisce, appunto, come ho detto prima, nel 1960 in un quartiere popolare. Qua siamo a Piccianello, quindi una zona che dopo l'evacuazione dei Sassi, che avviene a partire dal 1952, si popola di tutti gli di una parte, anzi, degli abitanti dei Sassi. Quindi la storia del forno materano è importante anche perché segue in qualche modo anche i cambiamenti sociali e urbanistici della nostra città, tanto che poi nei nuovi quartieri popolari che verranno costruiti dopo il 1952, dopo questa legge importante per l'evacuazione e il risanamento dei Sassi, sarà presente sempre un forno pubblico nei nuovi quartieri, proprio perché è un luogo di socialità, come ho detto prima, importante e assolutamente identitario per la nostra comunità.
Il pellegrino non se ne va da Matera senza, no, una forma di
quando,
pane.
Quando si viene a Matera non si può non acquistare o contemplare questa forma di pane, che ha una forma molto particolare, che in qualche modo rievoca, io lo dico, è una mia fantasia, una visione romantica, che rievoca in qualche modo il nostro territorio, cioè il pane, la coltivazione del grano, perché tutto parte sempre di là, è talmente nel DNA della nostra terra, della nostra popolazione, che quasi guardando una forma del pane di Matera si può immaginare il nostro territorio, anche la forma dei nostri sassi.
Matera quindi oggi è una città che, di fronte ad un sempre maggior flusso di turisti che arrivano a visitarla, a scoprirla, cerca l'equilibrio tra tradizione e genuinità dei suoi spazi e apertura e accoglienza. Riuscirà a non farsi sopraffare dalla presenza dei visitatori? I materani sembrano essere molto ottimisti da questo punto di vista. Noi ne abbiamo parlato con Giusy Schiuma, la guida locale, che ci ha
mostrato la città con tutti e cinque i sensi e ci ha raccontato e spiegato la sua storia.
Diciamo che una data sicuramente importante sono anche gli anni 60, dove c'è stato un circolo culturale che si è dato un grande da fare. Erano un gruppo di ragazzi materani che hanno deciso di, per passione, di cercare le chiese rupestri. Ecco, avere la consapevolezza di avere una ricchezza come quella delle chiese rupestri ha fatto nascere in noi già un sentimento molto forte. Le 150 chiese del territorio hanno fatto forse la differenza rispetto ad altri territori limitrofi, quindi io direi negli anni 60 questa rinascita, anche se nel frattempo i Sassi non erano ancora quelli che vediamo oggi, anzi erano piuttosto nella fase dell'abbandono. Se invece vogliamo parlare dell'insieme della città, sicuramente quegli anni 90 hanno cambiato la storia, anche perché sono gli anni in cui anche l'Italia si è accorta del valore dei borghi, dei luoghi particolari, delle piccole realtà, quindi Matera rientra in questa storia. I Sassi, da essere conosciuti da tutti come un luogo negativo, un luogo di cui vergognarsi, sono diventati oggi, insomma, sicuramente un luogo di grande accoglienza, dove tutti i nostri turisti vengono accolti, ecco, anche proprio per spirito, senza alcun interesse, dal cittadino comune che ha voglia di parlare con loro, vuole di scambiare due chiacchiere e di raccontare la loro storia. Quindi noi siamo ben contenti, ecco, a differenza di tante altre città che magari del turismo sono un po' stufi, noi siamo nuovi rispetto al turismo e per noi è una grande gioia accogliere tutti, sentire in giro per i Sassi le lingue, sentire, ecco, vedere nuovamente questo luogo vivo, questa è la cosa più bella.
Due date significative sono state anche sicuramente la scelta di Matera come capitale europea della cultura nel 2019 e poi ci raccontavi c'è stato un ritorno immediato le riprese del film La Passione di Mel Gibson.
Sicuramente il cinema, sicuramente le produzioni hanno fatto chiaramente gioco a questa storia che comunque stava prendendo già una sua strada principale, quindi noi stavamo già ritornando a vivere, se così si può dire. Chiaramente il cinema ha un effetto speciale, così come lo hanno anche le fiction, perché ecco, non sono da sottovalutare, anche perché al cinema ci devi andare, mentre la televisione entra ormai in tutte le case. Tanta gente si è innamorata di Matera guardando le fiction Rai, quindi già questa è una cosa di cui essere veramente orgogliosi, perché venire qui con l'idea di vedere una città già ritenuta bella in TV e poi dire che è ancora molto più bella di come la TV o il cinema ha saputo raccontarlo, questo per noi è una vera gioia e soprattutto poter far sentire i nostri turisti cittadini come cittadini temporanei, che è un po' il principio che ha governato il nostro 2019. Sicuramente ci aspetta un altro grande anno, il 2026 sarà per noi un anno importante perché saremo capitale del Mediterraneo, della cultura, quindi qui ovviamente diventerà un nuovo bacino di interesse e speriamo di poter recuperare anche un po' il livello raggiunto nel 2019, che poi insomma dopo la pandemia, dopo altre, purtroppo il turismo ne ha risentito molto, quindi ora speriamo nel 2026 di poter accogliere il mondo ancora di più, perché noi siamo pronti ad accoglierlo.
Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste.
E allora, dopo questo viaggio alla scoperta della Basilicata, speriamo di avervi dimostrato come questa sia una terra accogliente, sorprendente e tutta da scoprire. Chiudiamo il nostro tour con un brano che arriva direttamente dalla colonna sonora di Basilicata Coast to Coast. Lui è Rocco Papaleo e io sono Sara Milanese e vi ringrazio per l'ascolto. On the Road torna la settimana prossima.
La Basilicata è stanca delle sue incongruenze. La Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona, la Basilicata si sta chiedendo ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia? Ma dateci la nostra fetta di mafia! Dice la Basilicata. Basilicata è stanca di cristi che si fermano a Eboli. Per carità, un bel libro. Però vorrei vedere i romani se Carlo Levi avesse scritto Cristo si è fermato a Orte. Comunque grazie Carlo, è anche merito tuo, sulla Basilicata ora ha un inno, finalmente ha alzato la testa, ha un inno che si è scritto...